al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
L'ultimo prodotto finanziario lanciato dalla Deutsche Bank, uno dei più grossi gruppi bancari europei, ha un nome pulito e anonimo, DB Compass Life 3, ma è stato subito ribattezzato Bond Morte. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto cinico. Prende un campione selezionato di 500 cittadini statunitensi tra i 72 e gli 85 anni che mettono a disposizione i loro dati sanitari e scommette sulla durata della loro vita. Il meccanismo si basa su calcoli statistici piuttosto complessi, ma il risultato finale è molto chiaro. L'investitore guadagna se l'anziano muore presto, la banca se vive a lungo. La rendita dell'investimento in sostanza è commisurata alla durata della vita, che va oltre le previsioni dei medici. Se gli anziani del campione vivono in media 12 mesi in più, il rendimento del bond supera il 6%. Se invece campano 3 anni più del previsto, il rendimento si dimezza. Gli investitori hanno fatto il successo di questo strumento finanziario. Il fondo infatti è arrivato alla sua terza versione. I DB Compass Life 1 e 2 rilevavano le polizze vita di cittadini che non potevano più pagarle e subentravano all'assicurato, incassando al suo posto il capitale al momento del suo decesso. Ma ora, visto che lo strumento pare abbia fruttato alla banca 700 milioni di euro, si è passati a una versione più spinta. In palio non c'è più la polizza, ma la vita stessa dell'anziano. Tutto questo mentre le economie europee cercano di riprendersi da una crisi provocata da una finanza troppo disinvolta e i governi invocano una tassa sulle transazioni finanziarie per stabilizzare i mercati e limitare i danni della speculazione selvaggia. D'altronde, a far pensare che si sia oltrepassato un confine pericoloso, c'è addirittura la reazione dell'Associazione delle Banche Tedesche. Sono gli stessi banchieri a sostenere che il fondo è difficilmente conciliabile con il nostro sistema di valori, in particolare col principio centrale della inviolabilità della dignità umana. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio molto Roberto Venturini che ha la parte tecnica, Elena Colson, Maria Serena Tullio che sono in regia, c'è Fabio Colagrande al microfono. Vi ricordo il nostro numero di SMS a vostra disposizione, 335 12 43 317. Salutiamo l'ospite che ci ha raggiunto al telefono, il professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma e responsabile nazionale del CVX, Comunità di Vita Cristiana. Professor Becchetti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, i bond morte ieri sono diventati noti anche al grande pubblico perché il giurista Stefano Rodotà ha dedicato loro un bel articolo sulla Repubblica. Lei come economista, come esperto di finanza, conosceva già questo bizzarro, chiamiamolo così, prodotto finanziario?
Sì, è un problema che, come giustamente lei ha spiegato, nel bond di prima generazione nasce nel momento in cui si comincia a creare un mercato di polizze vita di persone anziane povere. Queste persone anziane povere, pur di realizzare dei guadagni che gli servono ad andare avanti, vendono la loro polizza vita intascando qualcosa e al momento della loro morte chi ha comprato la polizza incassa il valore dell'assicurazione. Da lì poi si è arrivato a forme più sofisticate che sono appunto quelle raccontate in questa fase e anche nell'articolo di Rodotà.
Ecco, come si può commentare questo tipo di degenerazione della finanza?
Ah, il punto è molto semplice. Il gusto per la scommessa ci porta a non renderci più conto di quello che stiamo facendo e a fare delle cose che sono assolutamente contrarie alla morale. Nello speculare ci si può accorgere a un certo punto di desiderare la morte di una persona o di desiderare una guerra, perché in questo modo il valore dei titoli che noi possediamo aumenterà. Il problema di fondo è proprio questo, ed è molto facile passare questo confine ed è molto, molto difficile non oltrepassarlo una volta che si entra in questa logica. Ecco perché c'è bisogno di un freno a questo tipo di finanza speculativa, che tra l'altro ha creato grandi danni sull'economia. Sappiamo ad oggi, parliamo quasi di 10.000 miliardi di euro di soldi usati dagli stati e le banche centrali per salvare il sistema, una somma enorme con cui si poteva pagare almeno 5 volte il debito pubblico italiano.
Ecco, il presidente della Deutsche Bank, Josef Ackermann, ha detto: nessun business vale tanto da poter mettere in gioco la buona reputazione della banca, quindi forse si prenderanno provvedimenti, ma qualcuno può fermare questo tipo di speculazione?
Ma assolutamente sì, è necessario farlo. Lo si può fare creando nuove regole, e come società civile dobbiamo impegnarci per costruire nuove regole, perché oggi la politica dipende dall'economia e dalla finanza, quindi è dalla finanza che dobbiamo iniziare. Dobbiamo quindi iniziare con la tassa sulle transazioni finanziarie. In questi giorni sono usciti molti studi che hanno creato allarmi sui presunti effetti eccessivi di questa tassa. Sono studi soprattutto fatti dalle associazioni di borsa di vari paesi. E la cosa divertente è che questi studi in realtà mettono proprio in evidenza quello che la tassa creerà, cioè un aggravio di costi nel caso in cui le banche continueranno a comportarsi da trader ad alta frequenza, che è proprio quello che non vogliamo che facciano, anche per non mettere a rischio i soldi dei cittadini.
Quindi lei dice: chi grida contro la tassa sulle transazioni è perché chi mette in giro anche voci come dire poco tranquillizzanti circa il suo uso, questa famosa Tobin tax, in realtà è perché sa di perdere molto se questa tassa verrà applicata.
Assolutamente sì, ci sono proprio conti in cui si fa vedere l'esempio di cosa succede in una banca o un fondo pensione che lavora in maniera molto aggressiva sui mercati finanziari in caso di introduzione di tassa. Ma è proprio questo quello che noi non vogliamo, perché è proprio quel comportamento aggressivo e speculativo che ha fatto fallire quasi tutte le banche d'affari del mondo. E quindi questo modo di argomentare in realtà gioca proprio contro chi lo propone, perché fa capire invece che la tassa avrà successo. Senza poi considerare che ci sono tutta una serie di aspetti positivi importantissimi, come per esempio quello sottolineato un po' di tempo fa, del riportare i cervelli, elementi migliori, su problemi che possono migliorare il benessere delle persone, l'innovazione, il progresso sociale, piuttosto che sul cercare di fare soldi con la speculazione in un gioco a somma zero.
Ecco, come economista attento anche al lato etico della finanza e dell'economia, non crede che uno strumento finanziario come i bond morte possano far pensare a un vero e proprio punto di non ritorno?
Ah, io spero di no, perché credo che poi la gente, in realtà queste cose interessano poi una parte delle persone, quindi c'è ancora tempo secondo me per tornare indietro, però è importante che ci si dia da fare, società civile, organizzata, politica, per ottenere dei risultati. Alcuni risultati sono stati ottenuti, oggi la Francia è addirittura d'arrivo per portare avanti da sola la tassa, l'Unione Europea ha un progetto che probabilmente avanti, l'Italia ha cambiato posizione. Questo cambiamento delle regole è fondamentale per la stessa sopravvivenza dei sistemi economici. Io dico che siamo come gli abitanti del villaggio di Asterix oggi, abbiamo paura che ci cada il cielo sulla testa, già è successo una volta e non deve più succedere.
Grazie professor Becchetti, buon lavoro.
Grazie a voi.
Salutiamo dunque Leonardo Becchetti, mentre ci ha raggiunto al telefono Flavio Felice, docente ordinario di dottrine economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense, presidente del centro studi Tocqueville-Acton. Professor Felice, ben trovato.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Già con Becchetti stavamo analizzando un po' questo strumento finanziario così bizzarro, così inquietante, i cosiddetti bond morte, che ieri sono stati presentati in un articolo su un quotidiano romano dal giurista Rodotà, che auspicava anche che, visto che sono prodotti finanziari venduti dalla Deutsche Bank, che i giudici tedeschi possano intervenire in maniera adeguata su questi prodotti se continueranno a circolare. Ecco, questa aberrazione della speculazione finanziaria, lei come la commenta?
Beh, insomma, sembrerebbe quasi incommentabile. Certo che mi sembra che il professor Rodotà, persona colta e arguta, abbia sinceramente messo in evidenza gli aspetti più preoccupanti. Sembra quasi una provocazione, in realtà forse però una provocazione proprio non lo è. Certo che Rodotà però fa riferimento al primo articolo della Carta Costituzionale tedesca, dove si fa riferimento direttamente al principio della dignità della persona, e quindi non credo che i giudici costituzionali tedeschi abbiano grande difficoltà a far valere tale principio anche in ordine all'opportunità, più che opportunità, alla legittimità di tali strumenti finanziari. D'altra parte, il professor Rodotà utilizza ad ogni modo questo argomento poi per, proprio appunto perché oltre ad essere colto e arguto, per far valere anche per estendere in qualche modo il suo argomento alle questioni italiane, in modo particolare al dibattito che si è aperto qualche mese fa, forse un po' surreale, ma un dibattito che è stato aperto sulla revisione dell'articolo 41. Ecco, lì mi sembra che su quel punto mi sembra che sia un po' forzato il tema. Certo è che il problema posto dal professor Rodotà, cioè il tema della dignità della persona umana in relazione alla libertà economica, è un problema molto, molto presente. Noi come centro studi Toc Vilactor proprio in questi ultimi mesi abbiamo in qualche modo evidenziato il tema fondamentale che si nasconde dietro la crisi economica, che non è tanto lo strumento finanziario in sé quanto la qualità della crescita. Credo che sia sempre più opportuno oggi, proprio ragionando anche in retrospettiva rispetto a quello che è accaduto dal 2007 ad oggi con le crisi finanziarie che si sono succedute, non puntare tanto su una crescita to cure, sui consumi to cure, quanto invece sulla qualità della crescita, che garantisca dunque una cifra durevole e stabile della crescita economica e non semplicemente una crescita. Ecco.
Anche perché c'è il rapporto, come sottolinea Rodotà, tra libertà economica e diritti fondamentali.
Sì, ecco, su questo punto trovo un po' debole il suo argomento, o non debole, forse debole dal mio punto di vista, evidentemente, modestamente dal mio punto di vista. Mi sembra una riproposizione di quello che il buon Benedetto Croce battezzava l'ircocervo, individuando l'ossimoro o il trade-off, così direbbero gli economisti, il trade-off tra libertà e giustizia. Questo era l'ircocervo appunto crociano. Mi sembra che Rodotà riproponga invece quell'argomento del trade-off tra libertà e dignità. Guardi, mi sembra che questo non sia il caso di evocare un tale trade-off, perché tra libertà e dignità non può esserci, almeno questo parlo dal punto di vista della prospettiva cristiana, antropologica, della dottrina sociale della Chiesa. Noi non riconosciamo un tale trade-off, riconosciamo un continuo, perenne adeguamento al principio della libertà economica, al principio della dignità della persona umana, ma questo è compito della politica, intesa in senso molto ampio, è alto, è compito della politica, della cultura, dei comportamenti. Ecco, non mi sembra che sia soltanto un problema tecnico, cioè abolire i bond morte o qualsiasi altro strumento che possa apparire eticamente problematico non risolve però il problema del rapporto tra libertà e dignità, ecco, della persona umana. Quello forse è l'elemento più debole, ecco, di tutto l'articolo.
Ma il fatto che questi prodotti finanziari esistano, ad esempio anche in Inghilterra, in Gran Bretagna, pare che l'autorità dei servizi finanziari stia studiando di proibire la vendita di questi debt bond, di questi bond morte, in Germania anche se ne discute, in qualche modo è il sintomo di una degenerazione della finanza?
Sì, è il sintomo della degenerazione della finanza, ma è una degenerazione che è sempre dietro l'angolo. Cioè, da che esiste l'uomo? Da che esiste l'uomo? Esiste il tentativo di usare gli strumenti che l'intelligenza, la creatività tipiche dell'uomo offrono. Quindi in questo caso si usano gli strumenti più avanzati della matematica applicata alla finanza. Noi usiamo dire, come Toc Vilactor, che dopo aver spiegato per 15 anni che il mercato non è Satana, bisognerà cominciare a spiegare anche che il mercato non è un algoritmo. Cioè, questo è il problema è che dopo aver detto che il mercato non è Satana e quindi va accettato, va riconosciuto, va apprezzato, però bisogna dire che non è un algoritmo, perché se noi lo consideriamo un mero algoritmo rischiamo di violentare le istituzioni che fanno e che sono il mercato. E dal momento che il mercato è le sue istituzioni e le istituzioni sono forti e se reggono le guarnigioni, ecco, allora noi dobbiamo puntare sulle guarnigioni, cioè sulle persone. Possiamo abolire i death bond, possiamo abolire altri strumenti, ma la creatività dell'uomo, la sua libertà, troveranno sempre nuovi strumenti e sempre probabilmente peggiori. Quindi non possiamo rincorrere la malizia degli uomini, dobbiamo cominciare a rincorrere la sua capacità invece creativa in termini positivi. Noi usciremo da questa crisi soltanto se rivedremo i comportamenti delle persone, non saranno ricette macroeconomiche e nemmeno delle singole regole che limiteranno, bloccheranno, proibiranno un determinato strumento. Questo si deve fare. Ma non sarà questa la soluzione, non potrà essere questa la soluzione. Quindi mi sembra che va benissimo limitare, bloccare, ma la creatività dell'uomo è tale che inventerà sempre nuovi strumenti.
Ecco, quindi come si può investire in maniera positiva su questa creatività e impedire queste degenerazioni, secondo questo suo ragionamento?
Ma secondo me, cioè, mi sembra che bisogna cominciare a ragionare in termini di qualità dello sviluppo. E la politica può fare tanto, può ad esempio promuovere determinate attraverso buoni fiscali ed altro, promuovere ad esempio la produzione, il consumo di determinati prodotti che sono il risultato di una determinata, di determinate, possiamo dire, culture che hanno alle proprie spalle, hanno un valore aggiunto in termini di capitale umano, di capitale sociale elevato. Pensiamo a beni che ad esempio che necessitano un'alta formazione, che quindi richiedono centri di ricerca, centri universitari e scuole di eccellenza. E tutto questo produce nuova mentalità, produce nuove esigenze, favorisce la scelta delle famiglie di educare figli in un certo modo. Non possiamo pensare di uscire dalla crisi per via finanziaria, perché per via finanziaria troveremo sempre soltanto nuove bolle che prima o poi esploderanno.
Per chiudere questa riflessione, professor Felice, di fronte anche a fenomeni di questo genere, il pessimismo, insomma, che pervade chiunque guardi sia dal punto di vista etico ma sia dal punto di vista anche economico, no? L'andamento nei mercati in questi mesi, come può essere trasformato invece in uno sguardo anche cristiano di speranza?
Il pessimismo c'è tutto in questo momento, questo sia chiaro, ma a partire da un'azione politica molto ampia, ovviamente. Io quando penso alla politica non penso soltanto ai partiti politici, ma penso alla società civile che si mobiliti, che operi affinché prevalgano determinate logiche piuttosto che altre, proprio perché è importante che la crescita, oggi il grosso problema di tutto il mondo è quello di riavviare la crescita economica, ma questa crescita economica non può ripercorrere le vie, i percorsi già adottati, perché quelle vie erano delle vie che ci hanno portato a nuove crisi finanziarie. Allora mi sembra che ripartire dalla società civile significa, società civile inteso quella organizzata, non una massa informe, ma la società civile delle organizzazioni, delle scuole, delle imprese, delle banche, delle cooperative, tutto ciò può muovere un'economia reale, autenticamente orientata ad un consumo produttivo, ad un consumo che rappresenta, ha in sé una leva economica importante e non soltanto una leva finanziaria fine a se stessa. Ecco, il pessimismo c'è ed è opportuno che ci sia, perché così riflettiamo veramente sui problemi che ci attanagliano, ma si può uscire da questa tenaglia soltanto se ripartiamo dalle energie presenti nella società civile, organizzate, istituzionalizzate, nei sindacati, nei partiti, nelle imprese, nei movimenti, in tutto ciò che di buono riusciamo a costruire, che già c'è, grazie a Dio.
Quindi lei dice scandalizzarsi di fronte a questi strumenti finanziari, sì, è giusto, è inevitabile, ma serve a poco se poi non c'è questo atteggiamento creativo e di sviluppo in campo economico.
È certo, perché proibire è facile, il problema è che l'uomo inventerà sempre qualcosa di peggiore il giorno dopo, una volta che gli abbiamo chiuso una strada, troverà un'altra strada forse anche peggiore a quella che abbiamo appena chiuso, quindi insomma bisogna proibire ciò che è da proibire, però immediatamente offrire un'alternativa.
Un'ultima riflessione su una frase frase del pezzo di Rodotà che notava, tra l'altro, in questo caso si scommette sugli anziani, un gruppo che già conosce forme crescenti di discriminazione.
Sì, ma questo appunto, quando ho letto questa frase, sinceramente mi è venuto un pochino da sorridere in modo ovviamente amaro. Perché non ci possiamo ricordare della situazione degli anziani e anche non solo degli anziani, penso anche ai bambini, cioè a tutti quei soggetti non produttivi quando ci convengono da un punto di vista dialettico. Ecco, proteggere la vita, tutelare la vita, promuovere la vita sempre, ma proprio sempre, significa anche porre un argine invalicabile a queste derive della finanza. Cioè, se io ho depotenziato il valore della vita, l'ho reso quasi nulla, l'ho reso un'opzione possibile tra le tante, poi mi può capitare anche che qualche folle o qualche furbacchione in uno studio della Deutsche Bank o di qualche altra banca del mondo si inventa uno strumento di questo tipo, perché è utile, dunque opportuno. Il problema è tutto lì,
Questo è più culturale come discorso, però.
Certo, una volta che io ho svalutato il valore della vita, perché non utilizzare il tema della vita anche a fini puramente finanziari? Perché no? Il problema è che io non devo svalutare la vita è un valore indisponibile, dal momento del concepimento alla sua morte, questo è il problema. Poi su questo la politica deve intervenire trovando soluzioni sempre migliori, ci mancherebbe altro, ma questo deve essere il punto invalicabile. Non posso sostenere la dignità della persona umana, come fa Rodotà, e poi dimenticarmi che la vita umana inizia col concepimento.
Flavio Felice, professore di dottrine economiche e politiche alla Lateranense, presidente del Centro Studi Tocqueville Acton, grazie per essere stato con noi, buon lavoro professore.
Grazie a lei, buon pomeriggio.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi era la finanza estrema, l'arrivo dei bond della morte che scommettono sulla vita degli anziani. Grazie a Leonardo Becchetti e Flavio Felice che sono stati con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.